Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti. Oggi abbiamo un ospite di eccezione, la dottoressa Paola Bonfante, che è una figura eminente nel campo della biologia. Intanto grazie per aver accettato il mio invito, dottoressa. Io sono veramente felicissimo perché lei, oltre a essere una figura appunto tra le più citate al mondo, tra le ricercatrici, è anche commendatore insignito dal presidente Mattarella. Quindi complimenti doppi.
Grazie molte, professor Durante, per l'invito. Sono molto felice di essere qui. In primo luogo, tanti complimenti a lei per la sua bellissima attività e tutti i riconoscimenti che ha avuto per il suo proprio creatività nel suo compito di insegnante e di docente. Quindi complimenti a lei.
Grazie, complimenti a lei, dottoressa. Ho visto che appunto ha dedicato la sua carriera allo studio delle simbiosi tra funghi e piante, note appunto come micorrize. Queste associazioni, dottoressa, mi corregga se sbaglio, sono appunto fondamentali per il 90% delle piante, hanno un impatto molto significativo sugli ecosistemi e sull'agricoltura. Ma qual è stato il momento più significativo della sua carriera scientifica?
Allora, questa è già una domanda un po' difficile perché la mia carriera scientifica è iniziata tantissimi anni fa ed è proprio iniziata nel momento in cui ho spinto una piccola porticina che porta dal Valentino, che è il parco di Torino, dentro l'Orto Botanico, che è una sede universitaria dove c'era proprio questo allora istituto di botanica, adesso è diventato un dipartimento che fa parte di un grosso dipartimento di scienze della vita. E fin da quel primo momento, come giovane, avevo avuto un assegno di ricerca del CNR appena laureata, quindi relativamente giovane, appena 23enne, ho iniziato subito ad occuparmi di questo discorso di funghi. Per me era veramente una novità, se vogliamo, perché nel mio percorso scolastico io non avevo mai studiato i funghi. Per me i funghi erano quelli che a Torino si chiamano porcini, si mangiano fritti e quindi ero totalmente digiuna. Ma sono stata assolutamente affascinata e quindi nel giro di poco tempo ho capito che quello era quello che mi piaceva. Quindi anche se in realtà io non avevo mai avuto nessuna vocazione particolare, ho come messo a fuoco che quello poteva essere un sistema molto interessante perché rispondeva a delle domande generali di biologia e quindi non solo proprio strettamente di micologia, ma poteva dare la possibilità di studiare un campo incrociato dove si inseriscono le conoscenze di biologia vegetale, di micologia, di microbiologia, inserendosi quindi in uno scenario molto più ampio. Quindi diciamo, dopo una sorta, come dire, di assoluta non consapevolezza di quello che stessi iniziando a fare, poi dopo mi sono sempre più appassionata e anche adesso che sono in pensione, tuttavia continuo, anche se in modo diverso, a declinare questi miei interessi.
Con grandissimo successo, aggiungo. Lei è appunto prestigiosa membro di prestigiose accademie come l'Accademia Nazionale dei Lincei, Accademia delle Scienze di Torino. E lei, parlavamo poco fa, di appunto questa simbiosi tra funghi e piante. E come pensa appunto che la ricerca sulle micorrize possa influenzare le future pratiche agricole?
Sì, questo, diciamo, è una prospettiva che, se vuole, è relativamente più recente. Quando io ho iniziato questi miei studi, appunto 50 anni fa, le associazioni simbiontiche tra funghi e piante, che provi a pensare rappresentano un evento di tipo ecologico veramente importantissimo perché coinvolgono il 92% delle piante. Tuttavia, a quel tempo era un discorso puramente accademico. Invece adesso la situazione si è ribaltata. ed è diventato un settore che ha uno straordinario interesse da un punto di vista scientifico, teorico, ecologico, ma anche proprio applicativo. Però prima di tutto vorrei dire ecologico perché, proprio perché sono cambiati proprio i modi di vedere le associazioni vegetali, ad esempio una foresta, un prato, una savana, una brughiera, perché adesso gli ecologi hanno capito che molte di quelle associazioni che loro studiano guardando la parte epigea in realtà corrisponde a delle relazioni che ci sono nel sottosuolo. Quindi è proprio un modo che a me interessa moltissimo, che è quello del dire come queste associazioni simbiontiche, ma non solo, tutto il mondo dei microrganismi, ci fa capire la rilevanza dell'invisibile per capire il visibile. Quindi è un po' il concetto che io amo molto, e ho anche scritto un libretto su questo, del dire che la pianta non è un'isola, no? Ma vive in associazione con molti, molti microrganismi. E quindi nel discorso, per ritornare proprio alla sua domanda specifica, avere capito da un punto di vista ecologico che le piante hanno bisogno di questi microrganismi con cui vivono associate, e provi a pensare che alcuni di questi funghi micorrizici vivono associati probabilmente da 470 milioni di anni con le piante, e quindi nel momento in cui le piante hanno conquistato le terre emerse già erano aiutate dai funghi. E questo perché? Perché le piante hanno una loro dieta, non hanno solo bisogno dell'anidride carbonica e dell'ossigeno per fare la fotosintesi, ma anche di elementi minerali. E questi funghi, che io appunto tanto ho studiato come tanti altri ricercatori nel mondo, aiutano proprio la pianta nella loro dieta minerale, forniscono alla pianta fosforo, azoto, zolfo, potassio. E quindi, se lei pensa a tutto il problema dei fertilizzanti, che rappresentano proprio uno dei nodi cruciali dell'agricoltura, allora vuol dire che questi microrganismi possono rappresentare non un'alternativa sostitutiva, che ovviamente questo non è possibile, ma sicuramente un aiuto molto molto forte. Quindi questo è in primis proprio lo scenario in cui uno può vedere un migliore utilizzo di questi microrganismi naturali per facilitare e rendere più sostenibile l'agricoltura attuale, che sappiamo ha assolutamente bisogno di essere rivista, ecco.
Ecco perché appunto è importante quello che state facendo, perché ci fa comprendere quanto possano essere le implicazioni, quanto possano essere importanti le implicazioni appunto dei vostri studi su quello appunto che è non solo la pratica agricola futura, ma nell'immediato, perché abbiamo bisogno appunto di subito delle azioni concrete. Quindi...
Pensi, la interrompo 30 secondi, tutti quelli che sono le direttive del New Green Deal, a parte che in questo momento sono state parzialmente ridimensionate in seguito a tutte le proteste, diciamo quelle dei trattori, però andavano proprio in questa direzione, cioè del dire, del limitare quello che è l'input chimico sia dei pesticidi sia dei fertilizzanti con delle, diciamo, riduzioni anche molto forti. Quindi tutta la nostra ricerca comunque va in quella direzione di dare effettivamente un'alternativa, che se non sarà un'alternativa completa, perché questo non è possibile, tuttavia può sicuramente andare in una direzione, diciamo, proprio di transizione ecologica.
Mi piace anche il concetto di base, quanto l'invisibile sia importante per il visibile, che è un po' la filosofia che contraddistingue l'uomo, l'essere vivente ha bisogno sì di cose concrete, ma ha bisogno di tante basi che stanno, ecco, in background, perché altrimenti non riusciremmo a sopravvivere. Probabilmente anche per far appunto sopravvivere la biodiversità è importante anche tutto ciò che non riusciamo proprio a vedere con i nostri occhi.
Ecco, ma provi a pensare, proprio parlando di biodiversità, che il suolo è la nicchia più ricca in assoluto di biodiversità, ed è tutta biodiversità invisibile, perché contiene grosso modo il 60% di tutta la biodiversità del pianeta. Quindi, diciamo, i miei lavori vanno anche proprio un po' in questa direzione, nello studio della biodiversità del suolo, oltre a quella di questi microrganismi così affascinanti e così utili.
È vero, fra l'altro leggevo l'altro giorno che addirittura non solo appunto il suolo, ma anche grandi strutture come per esempio la muraglia cinese si è conservata così in questi millenni proprio grazie allo strato esterno di funghi che ne ha anche impedito la corrosione per via appunto di agenti atmosferici. Quindi non solo ecco invisibile, ma proprio quelli che riusciamo proprio a fare in termini di strutture materiali. Ma io ero curioso di comprendere se c'era un risultato, un esperimento che le è più caro rispetto agli altri.
Sì, allora, diciamo io ho un fungo preferito e in questo fungo, che è uno di questi funghi simbionti, che è molto bello, che ha anche un nome molto affascinante. Si chiama Gigaspora margarita, in questo fungo insieme con i miei colleghi, a quel tempo era un mio dottorando, Andrea Gengri, adesso invece è già professore, abbiamo proprio capito alcuni meccanismi su come il fungo riesce a entrare nella radice della pianta, colonizzarlo, come la pianta si prepari proprio ad accogliere. E contemporaneamente abbiamo anche identificato le molecole che il fungo rilascia per essere riconosciuto dalla pianta ed entrare all'interno. Quindi questo risponde un po' proprio a quello che è stato un po' il fine, l'obiettivo della mia ricerca, cioè capire le comunicazioni fini e le intime relazioni che esistono tra piante e fungo, che come lei sa sono proprio organismi che appartengono a dei regni molto lontani filogeneticamente, e quindi esiste proprio il bisogno di un linguaggio chimico per cui le molecole rilasciate dall'uno sono riconosciute dall'altro. E quindi questo è effettivamente per me molto affascinante ed è comunque un lavoro, è un tipo di ricerca che è stata anche ben riconosciuta proprio dalla comunità scientifica.
Complimenti, questa comunicazione che c'è tra i diversi elementi ultimamente sta crescendo sempre di più, va diventando sempre più evidente e io sono contento quando qualcuno mi dice, ah ma parliamo con le piante, non dobbiamo parlare solo con le piante, dobbiamo parlare un po' con tutti in modo denso e soffuso, con gli animali, con le piante, perché la comunicazione c'è, esiste e noi riusciamo a comunicare soprattutto non solo ovviamente con l'amore, ma con i nutrienti che cerchiamo di dare in modo sempre più naturale. Quindi mi fa molto piacere di questa sua ricerca e che le sia così tanto cara, perché è brutto di essere cara.
Che noi usiamo il termine comunicazione in modo metaforico, nel senso che è un rilascio di molecole chimiche che hanno dall'altra parte nel partner dei recettori che riconoscono e quindi innescano dei pathway genetico e poi di sintesi di proteine e altri composti, ma insomma, ma in realtà metaforicamente noi diciamo che piante e fungo si parlano anche
Sì,
senza
ma è una comunicazione a tutti gli effetti, come appunto quando noi a scuola insegniamo la regolazione dei segnali elettrici, quindi con dei sensori, e praticamente cambia un po' il segnale, cambia la frequenza, cambia il tipo di segnale, ma in realtà è una comunicazione a tutti gli effetti, che possa essere fatta da un punto di vista chimico o verbale o elettrico, è pur sempre una comunicazione. Quindi è importante che tutti gli studenti e studentesse comprendano che le comunicazioni non sono solamente quelle verbali, ma si possono celare dietro tantissime sorgenti differenti. Quali sono le implicazioni etiche, secondo lei, dottoressa, della manipolazione genetica delle piante?
allora, questa è una domanda che se vuole ha, diciamo, un passato molto molto lungo e doloroso perché le prime piante trasformate, geneticamente trasformate, risalgono al 1980, quindi pensi ormai sono passati più di 40 anni, tantissime piante geneticamente trasformate, quelle soprattutto diciamo sensibili resistenti agli insetti come mais, cotone, eccetera, sono largamente coltivate in moltissime parti del mondo, tranne la zona appunto dell'Europa. Quindi è chiaro che da un punto di vista etico questo porta a delle risposte che sono diverse a seconda della sensibilità del pubblico. E, da una parte, io personalmente ritengo che le lotte, lo stracismo che sia stato fatto in Italia, soprattutto, e poi in Europa alle piante geneticamente modificate, sia stato veramente una partita persa, danno poi veramente sulla popolazione, sull'ambiente. Perché in realtà queste piante geneticamente modificate richiedono una minore quantità di pesticidi, per esempio, e noi sappiamo e possiamo anche pensare che dopo 40 anni, dove non c'è mai stato un minimo problema di tipo sanitario, abbiamo chiaramente delle sicurezze che vengono, appunto, dico, da 40 anni di esperimenti. Però possiamo anche dire che questo a un certo punto ci rappresenta un po' un discorso chiuso, perché in Europa è andata così, ma adesso le nostre speranze sono invece sul fatto che c'è la nuova, ci sono tutte le nuove tecniche che vanno sotto il nome generico di genome editing, grazie quindi diciamo ai premi Nobel vinti da Emmanuel Charpentier e Chandon nel 21, se ricordo bene, o nel 22, non nel 21. E questo quindi rappresenta una tecnologia che effettivamente l'Unione Europea ha riconosciuto come utilizzabile e va sotto il nome delle nuove tecniche genetiche e quindi non dovrebbe più avere questo impatto negativo sulla pubblica audience, in quanto non deve introdurre uno specifico gene all'interno del genoma di una pianta, per esempio, ma fa una correzione specifica minima ad un gene, ad esempio negativo, quale può essere il gene che dà la suscettibilità a un patogeno. E quindi se quello specifico gene viene, diciamo, mutato, nel senso che viene cancellata una singola base, esattamente come potrebbe essere per una mutazione naturale, allora la pianta è automaticamente resistente a quel patogeno. E quindi questo rappresenta per noi una vera prospettiva molto molto importante. Come le dicevo, l'Unione Europea ha dato un primo sì alla tecnologia già nel febbraio proprio di quest'anno, quindi noi speriamo proprio che assieme con quei processi di transizione ecologica che vanno diciamo all'interno di una governance europea che comunque io immagino verrà comunque ancora portata avanti, insieme con la possibilità di avere piante più resistenti, effettivamente l'uso dei pesticidi dovrebbe diminuire. Quindi eticamente dovrebbe essere un qualcosa di assolutamente positivo.
Positivo. Ma noi, come diciamo, pubblico generale, cosa possiamo fare per contribuire alla biodiversità?
Allora, la biodiversità per me, per conservare la biodiversità. Allora, il problema della biodiversità è un problema di presenze e di assenze. Lei provi a pensare che noi non sappiamo neanche esattamente bene, perfettamente bene, quante sono le specie viventi presenti in questo momento del mondo, perché è un evento dinamico e quindi, come le dicevo, nel suolo che è caratterizzato proprio da questa complessità di biodiversità, puoi pensare che il 90% dei funghi è localizzato nel suolo e anche una grandissima parte dei batteri, di tantissimi altri organismi. Per cui, non avendo neanche, diciamo, lo scenario precisissimo di tutto quello che c'è nel nostro elenco di biodiversità, diventa anche difficile dire come facciamo a migliorare lo status. Però sicuramente noi possiamo avere tutta una serie di obiettivi molto precisi, ad esempio il controllo della deforestazione. Noi sappiamo che questo è sicuramente uno dei primi punti assolutamente negativi per la biodiversità, perché non soltanto si abbatte l'albero X nella foresta amazzonica, ma si abbatte anche tutto quell'ecosistema che era associato a quello specifico albero. Individualmente, che cosa possiamo fare? Allora, individualmente sì, possiamo effettivamente fare se noi sappiamo che di nuovo preservare gli alberi nella loro entità attuale è assolutamente importante per il clima, perché gli alberi, pensando all'anidride carbonica, rilasciando l'ossigeno, rappresentano i primi fattori di conservazione del clima. Quindi, in quanto tale, se noi non andiamo nella direzione di spingere la deforestazione, che è strettamente legata al consumo di carne, ad esempio, allora noi già facciamo una scelta che magari indirettamente, ma fa bene al clima e fa bene alla biodiversità, per dire.
Esatto, dottoressa, sono così tante le domande che io le vorrei fare sulla sua carriera, sulle sue fonti di ispirazione scientifica, che staremmo qua ore. Io invece vorrei chiedere, al contrario, quali sono i messaggi, qual è il messaggio che vorrebbe dare alle future studentesse e studenti che si vogliono appassionare ad una carriera scientifica biologica come la sua?
Ecco, allora le ho già detto all'inizio che io in realtà non ho avuto una forte vocazione fin da quando ero bambina, però penso che ognuno di noi abbia quello che identifico un po' come la fiammella, e quindi sente, scusi, e sente quindi quello che è l'argomento che più la interessa o lo interessa. Quindi il consiglio è seguire quel momento irrazionale di sentimento che uno ha dentro, che lo spinge verso una direzione. E poi fare ricerche è bellissimo. Qualunque cosa uno faccia di ricerca è sempre un momento creativo, un momento in cui vengono raccolti tanti elementi di positività. Il fatto che in genere, almeno nella mia ricerca, si lavora in gruppo, e quindi si creano delle relazioni che poi durano una vita, e quindi questo è un fatto bellissimo. Per cui creatività, un sentimento forse un po' illusorio a volte, ma di poter veramente essere padroni di se stessi, e creazione di legami interpersonali forti. Quindi mi sembra
Bellissimo
che sia
messaggio,
perfetto.
bellissimo messaggio, grazie dottoressa. Dottoressa, io la ringrazio tantissimo, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, e le faccio ancora i miei complimenti per la sua carriera strepitosa, in bocca al lupo e grazie veramente di cuore per essere stata qui oggi con me, con i nostri studenti e le studentesse.
Grazie.
A presto.